Ok, preghiamo insieme, alziamoci solo un attimo. Oggi è un giorno di dichiarazioni profetiche. E la prima è: questo è il giorno che l'Eterno ha fatto e noi ci rallegreremo e gioiremo in esso. Lo puoi dire con me, tu lo dici in anticipo. Io so che questo è il giorno, oggi, in cui mi rallegrerò, gioirò, esulterò, perché Dio è dalla mia parte. Amen. Signore, vogliamo ringraziarti e benedirti. Grazie per la tua parola, per la tua fedeltà. Grazie, Signore, per come ministrerai alla tua Chiesa. Forza, impartirai forze soprannaturali stamattina per combattere, per resistere, per vincere e camminare in un territorio di vittoria nel nome di Gesù. Amen. Amen. Oggi parleremo di porte di ferro. Atti 12. Leggiamo insieme. Atti 12, ok, leggiamo. Leggiamo tutta la storia insieme e poi la guarderemo. Ora, in quel tempo, il re Erode cominciò a perseguitare alcuni della Chiesa e fece morire di spada Giacomo, fratello di Giovanni. E vedendo che questo era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Ora erano i giorni degli azimi. Dopo averlo arrestato, lo mise in prigione, lo affidò alla custodia di 4 picchietti di 4 soldati ciascuno, intendendo di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro era dunque tenuto in prigione, ma una preghiera continua era fatta dalla Chiesa a Dio per lui. Or la notte, prima che Erode lo facesse comparire in pubblico, Pietro dormiva in mezzo a 2 soldati, legato con 2 catene, e le guardie davanti alla porta custodivano la prigione. Voglio fermarmi qui. Non la leggiamo tutti insieme. Mi ravvedo. Fermiamoci qui. Allora, il contesto, guardiamo un attimino il contesto. Erode era un vassallo dei Romani e diventa re. Non era accreditato tra gli ebrei, per niente. E lui vede che nel momento in cui perseguita la Chiesa e soprattutto fa uccidere Giacomo, il fratello di Giovanni, riceve dei punti da parte degli ebrei, inizia ad essere acclamato. Allora lui cosa escogita? Cammino su questo filone. Chi prendo? Prendo il top. Vado a prendere Pietro, che era quello che in quel momento stava predicando, evangelizzando, era scomodo anche per gli ebrei. Quindi cosa faccio? Vado a prendere Pietro. Dice, in questo modo io mi attiro il favore e l'applauso dei giudei. Quindi se guardate un attimino la storia, un attimino antecedente, vediamo che Giacomo era stato ucciso, quindi Pietro viene preso in un contesto del genere. Cosa fa? Lo mettono in prigione, lo arrestano e dice che lo affidò alla guardia, alla custodia di 4 picchietti di guardie, con 4 guardie ogni picchietto, quindi 4, 8, 12, 16, e lo mette in prigione, e in prigione gli mettono le catene alle mani, ai piedi, probabilmente percosso, perché era solito per i romani fare così, quindi lo legano ai soldati stessi, una a destra e una a sinistra. Pietro era in una piccola prigione, perché le prigioni non erano un resort a 5 stelle con piscina e massaggi, ma erano piccole grotte umide, non so se avete visto quella di Roma, è tremenda, piccole grotte umide, piene d'acqua, di topi e con escrementi umani. Questo era il contesto in cui Pietro stava, è legato per giunta da questi soldati. Ma la parte che a me fa impazzire, che Pietro cosa faceva? Era notte e sicuramente non c'era una temperatura ideale. Era legato, e non aveva un letto, non aveva un cuscino, non aveva una moglie che lo coccolava, non aveva i figli attorno a lui, aveva due soldati e lui sapeva che probabilmente l'indomani sarebbe anche morto, perché non aveva nessuna certezza che lui sarebbe stato liberato, perché d'altronde Giacomo, un suo compagno d'opera, era stato ucciso. Quindi lui rischiava anche quello. Ma in un contesto del genere, Pietro che faceva? Dormiva. La parola dormire dall'ebraico, no, dal greco è chiomao, che significa calmo, tranquillo, addormentato. Quindi non era un dormire per non pensare, non era un dormire per la disperazione, la depressione, perché la depressione a volte ci porta a dormire per non pensare, ma qua sta dicendo la condizione dell'anima di Pietro, una persona che era condannata a morte, dormiva calmo e tranquillo. E io ho pensato, ma io? E tu pensa, ma tu, in una condizione del genere, che avresti fatto? E io pensavo, potevo convincere i soldati, potevo sedurli, potevo fare qualcosa per convincerli a lasciarmi andare. Ma lui sperimentò qualcosa di soprannaturale in quella condizione, il riposo nello spirito. Dio ieri mi parlava attraverso questa storia di riposo nello spirito. Il riposo nello spirito non è dormire in un albergo a 5 stelle con qualcuno che ti fa un massaggio con l'aria condizionata messa a 22 gradi circa, o con qualcuno che ti soffia con le palme, qualcuno che ti prepara. Il riposo nello spirito è qualcosa che va al di là di dove sei, di cosa fai, di chi hai attorno e di quale circostanza tu stai vivendo. Il riposo nello spirito non è un giorno la settimana. Il riposo nello spirito è trovare pace in Dio in qualunque circostanza tu ti trovi e qualunque situazione tu stia vivendo, vivere la gioia ineffabile di Dio. Una gioia che viene dal di dentro, non è una gioia che viene dall'esterno. E Pietro stava vivendo questo, il riposo nello spirito, calmo, tranquillo, come se la cosa non lo riguardasse minimamente, come se non fosse un problema suo, come se non fosse notte piena, con 16 persone a controllarlo, due soldati attorno ed Erode che non vedeva l'ora di chiamarlo davanti a tutti per poter prendere ancora più credito. Pietro dormiva. Il riposo nello spirito è una sensazione che viene da dentro di te, che viene rilasciata dal cielo per te. Ma sapete una cosa? Pietro credeva fermamente in questo principio, ovvero che se Dio ha il controllo della tua vita, lui credeva che se Dio aveva il controllo della sua vita perché lui gliel'aveva dato, tutto dipendeva da lui. Questo significa che vivo o muoio, la mia vita dipende da lui. La mia vita, se io muoio è perché ho finito la mia corsa, se io muoio è perché ho adempiuto il proposito, ma se io vivo è per la grazia di Dio e lui mi libererà da questa prigione. Ma lui diceva, la mia vita non dipende da Erode, la mia vita non dipende da 16 uomini che sono attorno a me, né dalla porta di ferro che sta al di fuori della città e della prigione, né dalle sbarre che mi tengono incatenato, né dalle catene che mi tengono fermo in questa prigione. La mia vita dipende da Dio e Lui ha il controllo di ogni cosa. Questo è il riposo nello spirito, un principio spirituale tremendo. Ma voglio prendere con voi Ebrei 4, perché sentite cosa dice. Ebrei 4:1. Abbiamo quindi timore chi è? lo leggiamo, questa è la nuova riveduta, sì. Stiamo dunque attenti. La promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di esserne escluso. Ora, che tu stia vivendo un momento di agitazione, un momento di difficoltà, ah, vero, le circostanze magari sono tendono ad inquietarti, a farti stare male, creano un terremoto dentro di te. Dio ha un messaggio, stiate dunque attenti, la promessa è una promessa. Voglio, Lidia, visto che non fai niente, magari sali. La promessa, parola chiave, la promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di esserne escluso. Questa promessa del riposo nello spirito soprannaturale, che è il riposo di Dio, non è il tuo riposo, è il riposo di Dio, ora vediamo cosa significa, è valida per te oggi, non perché hai comprato casa, hai un bel lavoro, delle belle finanze, il tuo cuore, la tua vita scoppia di salute, tuo marito e tu state servendo Dio insieme e i tuoi figli sono nel ministero. Non è così. Significa che la promessa è valida per te oggi di rimanere nel suo riposo anche se le situazioni attorno a te non sono delle migliori. E ti dice, leggiamo il verso 2, la parola, stiamo attenti bene quando leggiamo, la parola della predicazione, che vuol dire sentita, ascoltata dalle orecchie, non giovò, non portò nessun tipo di beneficio e nessun vantaggio loro, nulla, non essendo stata congiunta, mescolata e assimilata alla fede. La parola ascoltata, che può essere nel nostro caso adesso una promessa, perché lì il verso 1 parla di una promessa di entrare nel riposo di Dio. La promessa è stata fatta, ma la promessa, vieni Manu, sì, non giovò loro nulla, non essendo stata congiunta, mettetevi poco più al centro, alla fede. Allora, qui parla di promessa congiunta alla fede. Congiunta significa unita, assimilata. È una somma, è un'addizione. Significa che Dio dà la parola, Dio promette qualcosa, ma questa cosa non ha effetto nella nostra vita. Quindi tu ti puoi aggrappare alla promessa, ma poi non mettere fede sulla promessa e non succede nulla. Quindi c'è un uguale, la promessa più la fede, uguale riposo e risultato. Questo è quello che succede quando la parola della Franco, vieni pure tu, ti metti così, no? Così io me ne vado, magari, continuo. Ah. La promessa, la parola della predicazione porta al risultato di riposo nella nostra vita quando viene congiunta alla fede. Ora, se io mangio e il cibo non passa dallo stomaco, non trova i succhi gastrici e non viene suddiviso in proteine, vitamine, grassi, zuccheri, aminoacidi, eccetera, eccetera, quel cibo che entra non serve a niente. Non porta niente nella mia vita. Uomo e donna che vogliono un figlio hanno tutto il potenziale, ma se non si uniscono non hanno un figlio. La parola, la promessa, se tu la unisci alla fede, non porta al riposo e il risultato nella nostra vita. E Dio stava dicendo questo. Quando il popolo di Israele uscì dall'Egitto, cosa successe? Cantavano? Passarono quel Mar Rosso danzando, cantando. Vi ricordate Miriam col tamburello? Cantava Yeshua, cantava la sua salvezza. Dalla lode alla tomba. perché morirono nel deserto. Perché? Perché la parola, la promessa di Canaan, invece di essere stata congiunta, è stata sottratta. Non c'era fede. Quando la parola non si unisce alla fede, il risultato non può essere assolutamente il riposo. Il risultato è agitazione e tormento. Loro iniziarono a lamentarsi. Nella parola è tutta una somma, una sottrazione. O la assimili la parola o la dissoci. La promessa del riposo è valida per te. La promessa di riposare in Dio nella calma e nella fiducia sarà... Vi ricordate questo verso? Dovrebbero essere i nostri cavalli di battaglia. Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. E Pietro aveva detto: c'è una promessa nella mia vita, c'è un proposito nella mia vita. Io devo credere in Dio. Quello che è contro la promessa è l'incredulità. E qui dice, infatti, verso 2, continuiamo dall'inizio, la parola della predicazione, quindi sentita, ascoltata dalle orecchie, non giovò e non portò nessun tipo di beneficio e vantaggio a loro, non essendo stata congiunta, mescolata e assimilata alla fede. Verso 3. Perciò noi che abbiamo creduto, quindi noi che abbiamo unito la parola della predicazione e la promessa del riposo, siccome gli disse talché io giurai nell'ira mia, perdonatemi, ma quale versione è? E questo disse, scusate, ve la posso leggere nella Nuova Diodati che mi piace di più. Noi infatti che abbiamo creduto entriamo nel riposo, come egli disse, eccetera, eccetera. Noi che abbiamo creduto alla parola della predicazione, tu che stai ascoltando la parola della predicazione in questo momento, tu che stai ascoltando che c'è una promessa di entrare nel riposo per te, valida, oggi hai un compito di fare un'addizione, devi unirla stamattina alla fede, e la parola della predicazione unita alla fede, quindi non più una sottrazione ma un'addizione, dice qui, noi infatti che abbiamo creduto entriamo nel riposo. Wow, fantastico. E Pietro stava vivendo tutto questo, potete andare. Pietro stava vivendo tutto questo. Questo era un principio spirituale che lui conosceva bene. E lui l'aveva messo in pratica. Io credo in Dio. Lui ha il controllo di tutto. Perché mi devo agitare? Perché devo vivere nel tormento? Era in carcere. Non era in quel posto, in quell'albergo resort. Quindi, promessa e fede. Cosa succede? Che quel popolo iniziò lodando, ma finì nella tomba. Tu puoi vivere nella promessa, ma non credere alla promessa, non dichiarare la promessa, non camminare per la promessa. Quel popolo iniziò a guardare le circostanze e si scordò di Canaan, pensando solo a giganti e alle difficoltà. Ma se Dio ha detto sarà così, chi entrò? Giosuè e Caleb, animati da che cosa? Da uno spirito di fede. Caleb arrivò a 80 anni dicendo: ora Signore, tu me l'hai promesso, io ho messo fede, sono grande ma io sono ancora forte e io voglio vedere la mia promessa adempiuta, dov'è il mio territorio? E Dio gli diede il territorio e lui cacciò i giganti da quel territorio, non vide le difficoltà ma camminò per la promessa, nella promessa, associandola alla parola. Amen. Ora, Isaia 23, verso 6, parla di una condizione che Pietro stava vivendo mentre dormiva. Sentite, Isaia 26, verso 3. Leggiamolo dalla Nuova Riveduta, ok. A colui che è fermo nei suoi pensieri, nei suoi sentimenti, tu conservi la pace perché confida in te. E c'è la Nuova Diodati, che mi piace, che dice: tu mantieni in una pace perfetta colui la cui mente rimane ferma in te perché confida in te. Mantieni. Cosa significa? Dio mantiene. Dio custodisce. Dio fa da guardiano, protegge dai pericoli e tiene in segreto la pace. Quale pace? La shalom. La shalom da cosa è fatta? È da benedizione, è fatta da una pace perfetta, benessere, prosperità, restituzione, bontà, restaurazione, sicurezza e ricompensa. Tu mantieni nel tuo segreto, sei il guardiano della mia restituzione, sei il guardiano della mia prosperità e del mio benessere, sei il guardiano del mio riposo soprannaturale, della mia ricompensa. Però perché, dice, per chi conserva che cosa? Una pace, la pace, una mente concentrata. Tu mantieni in una pace perfetta chi? Colui la cui mente. Mente cos'è? È la tua immaginazione. La mente è il focus, è lo scopo, è il lavoro. Quindi qua, se noi lo mettiamo insieme, tu dici: Dio fa da guardiano del tuo riposo soprannaturale quando il tuo focus, quando la tua immaginazione, i tuoi pensieri, il tuo scopo, il proposito è fermo. Il problema cos'è? Che le difficoltà ci fanno perdere il focus, la direzione, ti dimentichi lo scopo, inizi a pensare non più i pensieri di Dio, non riesce a entrare più la parola di Dio, ma inizi a vedere le circostanze, quelle bollette ti parlano, e come farò? Quel referto medico ti parla, e adesso cosa ne sarà di me, della mia casa? Quei problemi che stai vivendo ti fanno perdere il focus. Ma qui dice: tu custodisci e fai da guardiano alla mia shalom, alla mia pace perfetta, quando la mente e il focus, lo scopo e l'immaginazione sono concentrati su di te. Perché? Perché mi fido di te. La fiducia in Dio deve essere il centro della nostra vita. La fede è la fede e certezza di cose che si sperano e dimostrazioni di realtà che non si vedono. Tu non lo vedi nel naturale, tu lo devi vedere nel mondo dello spirito. La promessa è per te, ma devi iniziare ad afferrare, a saltare. Il regno di Dio è preso a forza dai... E sono i violenti che se ne impadroniscono. E chi esercita energia, energia, potenza e dunamis per afferrare quelle cose. Chi è stabile nelle promesse, chi è fermo e concentrato nello scopo, chi ha un focus e cammina per il focus che ha davanti a sé. Amen? E questo era quello che Pietro stava vivendo. Lui dormiva, lui diceva: la mia mente è tranquilla, il mio focus è su di te, tu hai in mano la mia vita, che vivo o muoia io ti glorificherò, io riposerò perché la mia vita ti appartiene. Ora tu nel telefono hai due modalità, online e offline, ce l'avete? Ok, c'è un'altra modalità, pace e riposo. Tu puoi scegliere di mettere la tua vita in modalità pace e riposo. Oppure puoi scegliere agitazione e tormento, fai tu. Ma molto spesso noi mettiamo quella modalità. Invece di vivere la pace di Dio soprannaturale, il suo riposo, di vivere in quella promessa, ma Dio dice: io non voglio che nessuno ne rimanga escluso. Pietro dormiva perché era in questa modalità. Lui era messo in modalità riposo, calmo, tranquillo, un folle. Il proposito è la tua garanzia. È vero che il nemico individua il proposito e ti attacca per quello, ma il proposito è la tua garanzia, perché se c'è nella tua vita qualcosa che ancora devi adempiere, necessariamente rimarrai in vita per adempierlo, perché Dio si fa garante prima che di te, si fa garante del proposito. E ancora Pietro non aveva finito, e seppure lui non ne aveva la piena certezza, qualcuno glielo andò a dire e glielo comunicò. Ora, cosa fa l'inferno? L'inferno vuole metterti fuori gioco. Questo è il suo scopo, metterci fuori gioco. Quindi Erode era una pedina. E iniziarono a mettere questi soldati, iniziarono a mettere tutti attorno, sbarre, eccetera, eccetera, per bloccare il proposito. Perché in realtà non furono uomini, ma fu l'inferno stesso che si scatenò. Sembrava un boss mafioso, sembrava un boss da carcere di massima sicurezza, con tutti questi picchietti, con tutte queste sbarre. Ma in realtà era un semplice pescatore. Quello che faceva è tirare le reti. Non so nemmeno quanti muscoli poteva avere, ma era visto come il boss peggiore. Perché per l'inferno lo era. Perché per l'inferno Pietro era pericoloso, aveva portato troppe persone alla salvezza e fatto cambiare il regno, dal regno delle tenebre al regno della luce. Ora l'inferno vuole metterti fuori gioco, ma in Cristo sei libero. Lui era dentro le sbarre, ma era libero in Cristo. Il suo cuore era libero. Fisicamente c'era una situazione difficile. E sono quelle situazioni, quelle porte di ferro che sono davanti a noi, invalicabili. C'è qualcuno qui che lavora in questi posti. E sono posti invalicabili, è difficile evadere da questi posti. E i romani erano tremendi. Ma il cuore di Pietro era libero. Molto spesso noi siamo liberi fisicamente, ma il nostro cuore è legato. E il nostro cuore vive il tremendo travaglio. Attento ai tuoi pensieri, perché il primo legame è proprio qui, quello che tu pensi. Pietro era libero nei suoi pensieri e tu hai un'unzione di liberazione su di te. L'Eterno mi ha unto per, ma quello che tu puoi fare per gli altri, prima lo devi praticare per te stesso. Rompi i legami, distruggi i pensieri. L'unzione di liberazione del liberatore è su di te. Comanda i tuoi pensieri, non mi appartengono. Non mi appartieni nel nome di Gesù. Io sono libero da questi pensieri di suicidio. Sono libero da questi pensieri di morte. Sono libero da questi pensieri di condanna e di fallimento. Sono libero da questi pensieri di distruzione. Pensieri di ansietà, depressione, oppressione. Tu sei libero. Inizia ad usare l'unzione che Dio ha messo su di te per te stesso. È facile a volte pregare, è più facile pregare per gli altri che dire a me stesso: io sono libero nel nome di Gesù. Pensieri bugiardi, tacete ora nel nome di Gesù. Ora, mentre Pietro era legato, succede qualcosa. Leggiamolo, continuiamo la lettura in Atti 12. Allora, siamo arrivati al verso 6, leggiamo dal verso 7. Ed ecco, un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendé nella casa. E l'angelo, percosso il fianco a Pietro, lo svegliò dicendo: levati prestamente. No, raga, io non ce la posso fare. Me lo leggo dalla mia nuova Diodati. Sarà la nuova riveduta vecchia. Quindi l'angelo gli disse: Leggiamo di nuovo dal verso 7 con la nuova Diodati. Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendette nella cella e percosso il fianco di Pietro, lo svegliò dicendo alzati in fretta e le catene gli caddero dalle mani. Quindi l'angelo gli disse cingiti, allacciati i sandali ed egli fece così e poi gli disse avvolgiti nel mantello e seguimi. Wow. Ma wow, 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 perché c'è qualcosa di forte. Perché Pietro stava dormendo, non si accorse nemmeno che la luce entrò, talmente era tranquillo. Non si accorse che l'angelo entrò e l'angelo lo dovette svegliare percuotendo il suo fianco, che è un punto fragile e debole. Lo toccò e gli disse, Pietro, cingiti. Cosa vuol dire cingiti? Allora, intanto lui non aveva vesti addosso. Cosa significa questo? I romani probabilmente l'avevano fatto spogliare, l'avevano percosso. Non aveva più addosso l'armatura. Era nudo. E gli disse cingiti. Ma con che cosa ci si cinge? Con la cintura? Della? Con la cintura della verità. Gli stava dicendo l'inferno sta mentendo. C'è una bugia diabolica contro di te che parla di morte, di fine e di distruzione. Non ci credere. Non è il tuo proposito finale. Tu non morirai. Tu sarai libero. Gli ha detto cingiti. Sii pronta a correre, perché quando gli dicevano di cingersi, molto spesso era per indossare una veste, per attaccarla alla cintura della verità e correre. Devi riprendere la corsa perché l'inferno ti ha fermato, ma tu recupererai. Indossa la cintura della verità contro le menzogne e le bugie del nemico che vogliono fermarti. Facciamo un applauso al nostro Signore.